è collegato chiaramente in modo diretto alla differenza di potenziale che si viene a creare quando si crea questo campo elettrico, e il collegamento è solamente la distanza. Siete? Quali erano le unità del campo elettrico che avevamo visto prima? Quando abbiamo fatto la definizione del campo elettrico, forza elettrica per unità di carica, quindi newton su coulomb. In questo caso vediamo che c'è un'unità equivalente, volt al metro. Non so se qualcuno di voi ha già sentito parlare del campo elettrico misurato in volt al metro. Naturalmente in fisica, se abbiamo ricavato una relazione, l'analisi tensionale ci dice che deve essere equivalente, quindi le unità newton su coulomb evidentemente sono equivalenti alle unità volt al metro. Okay. Questo è solo un piccolo esercizio per farvi vedere questa cosa e per puntualizzare il fatto che l'analisi dimensionale, se i passaggi sono corretti, ci fa vedere delle cose in più su come si comportano queste grandezze fisiche. Quindi per esempio, se dovessimo, non so, diminuire la distanza tra le due armature, il campo elettrico andrebbe ad aumentare, eccetera eccetera. Questo lo vedremo fra poco quando vedremo i condensatori. Vi devo enunciare un'altra formula che è questa per completezza, perché potreste avere bisogno di utilizzarla. È una formula che, come quella per l'energia potenziale elettrica di una coppia di carica, non dimostriamo perché non abbiamo voglia di integrare la forza elettrica in dr. Questa dovrebbe essere evidente, perché si tratta del potenziale elettrico generato in un punto a distanza r da una carica puntiforme nello spazio, che calcoliamo direttamente dall'espressione che avevamo visto prima, che era l'energia potenziale elettrica, se la ritrovate negli appunti. Cioè, che situazione è questa? La situazione nella quale c'è una Q1 in un certo punto dello spazio, mi vado a mettere in un altro punto dello spazio con una Q2 e sondo quant'è l'effetto elettrico dal punto di vista energetico in quel punto dove metto la Q2. Trovo un'energia potenziale elettrica che era quella formula di prima, KQ1 Q2 diviso R. Poi dico, sì, ma quanto è il potenziale elettrico, cioè quella quantità che è indipendente dalla carica esploratrice? Come si fa? Si divide per la carica esploratrice, ve l'ho detto prima, e quindi l'espressione risultante è solamente questa, KQ1 su R. Questo è il potenziale elettrico generato a distanza R da una singola carica Q1. È un po' compilativa questa cosa che stiamo facendo, stiamo enunciando due o tre formule una dopo l'altra, fra l'altro anche abbastanza simili, perché c'è la forza elettrica KQ1 Q2 su R quadro, campo elettrico generato da una carica puntiforme KQ1 su R quadro, energia potenziale elettrica di due cariche KQ1 Q2 però su R, adesso c'è il potenziale KQ1 su R, quindi cercate di distinguere queste cose. Se non riuscite, o comunque se vi avete un momento di amnesia, utilizzate l'analisi dimensionale, perché riuscendo a ricavare le unità di questi oggetti potreste riuscire ad aiutarvi a vedere se avete messo un quadrato in più, un quadrato in meno, una carica in più, una carica in meno. Allora, ricordiamo il concetto delle linee di campo. Dopo aver definito questa quantità elettrica che era il campo elettrico, ci eravamo chiesti come rappresentarla graficamente. Lo stesso problema, o meno, lo stesso quesito ce lo poniamo per quanto riguarda il potenziale elettrico. E la risposta ce la diamo in una maniera abbastanza simile. Definiamo il concetto di linee, oppure anche superfici, se stiamo trattando in tre dimensioni, equipotenziali. Ok, che vuol dire? Lo dice il nome stesso. Una linea o una superficie equipotenziale è il luogo nel piano o spazio rispettivamente nel quale il potenziale è costante, non cambia. Questo luogo dello spazio potrà essere una sfera nel caso più semplice di una singola carica puntiforme, come potrà essere una superficie totalmente irregolare nel caso di una disposizione di carica irregolare. È chiaro questa cosa che sto dicendo? Ora vi faccio qualche esempio. Questa è una rappresentazione molto utile perché ci permette, come le linee di campo per il campo elettrico, di sintetizzare l'evoluzione, la distribuzione di questo potenziale. Il potenziale è uno scalare o un vettore? Ok, è uno scalare, quindi non possiamo utilizzare le linee di forza come le utilizzavamo per il campo elettrico. Quindi ci inventiamo questa nuova cosa che, ripeto, disegna linee nello spazio, cioè superficie nello spazio, linee in un piano, lungo le quali abbiamo la garanzia che il potenziale è lo stesso. Allora, che cos'è questa rappresentazione? È la solita carica puntiforme dove vedete rappresentate sia gli equipotenziali che le linee di forza o le linee di campo. Quali sono le linee di campo del campo elettrico generato da una carica puntiforme? L'espressione, ve la ricordate, K Q diviso R quadro. Questo è il campo elettrico generato da una carica puntiforme a distanza R dalla stessa. Quindi che vuol dire? Che il modulo del campo elettrico, questo diagramma l'avevamo già visto, diminuisce allontanandosi e va comportato la distanza, infatti queste frecce che escono, a raggiera da quella carica elettrica sono le linee di campo elettrico, ok? Le riconoscete. Ci sono poi questi cerchi concentrici intorno alla carica. Qual era l'espressione per il potenziale? Abbiamo appena enunciata, non abbiamo potuto dimostrarla. Per il potenziale generato a distanza R da una carica Q, K Q su R. Quindi qual è il luogo nel piano, in questo caso, dove il potenziale è costante? K Q su R, l'unica cosa che può variare è R, ok? Quindi il luogo di potenziale costante nel caso di una singola carica è il luogo dove R è costante, e quindi in tre dimensioni una sfera, in due dimensioni una circonferenza. Quindi questi equipotenziali nel caso di una singola carica sono circonferenze concentriche centrate sulla carica stessa, e così si disegnano. Questo è il criterio per disegnarlo. L'unica altra informazione che non abbiamo codificato ancora è l'entità di questo potenziale, dove è più alto, dove è più basso. Come facciamo? Esattamente come con le linee di campo. Quindi disegniamo più linee quando il potenziale è più alto, meno linee per unità di superficie o di volume quando il potenziale è più basso. Quindi il valore assoluto del potenziale è direttamente proporzionale alla densità di linee, ok? Quindi la linea stavolta indica un equipotenziale e la densità indica il valore assoluto del potenziale stesso. E queste sono solamente ripetizioni riferite a questo diagramma. Il campo elettrico è simmetrosferico, il potenziale dipende solamente dalla distanza della carica e quindi il potenziale costante su una sfera concentrica. C'è però una nota qui sotto, messa lì come nota, che secondo me richiede un pochettino di ragionamento per venire compresa. Il campo elettrico è sempre perpendicolare alle superfici equipotenziali. C'è un sempre. In questo caso, lo vedete anche dal disegno, è così. Abbiamo l'espressione analitica esplicita sia per il campo elettrico che per il potenziale, quindi ce lo ricaviamo in maniera esplicita. Ma se avessimo una distribuzione di carica qualsiasi con una superficie totalmente irregolare e quindi campi elettrici non uniformi, equipotenziali di forma arbitraria, questa asserzione sarebbe sempre vera. Quindi stiamo parlando di una qualsiasi distribuzione di carica che genera equipotenziali di questo tipo, qualsiasi, e campi elettrici. Ora non vorrei disegnare delle cose strane, cioè non plausibili, campi elettrici qualsiasi, il campo elettrico è sempre perpendicolare all'equipotenziale. C'è qualcuno che intuisce il perché di questo? Riusciamo a ragionare e capire perché questa cosa è sempre vera? È sempre vera in generale. Qualcuno ha detto la cosa giusta? Che cos'è un equipotenziale? Avevamo in due dimensioni. È una superficie sulla quale il potenziale è uguale ovunque. Ok? quindi se prendiamo un punto A e un punto B, qui avremo il potenziale QA e qui avremo il potenziale QB, e sappiamo, proprio perché questo è un equipotenziale, che VA è uguale a VB. E quindi, ovviamente, VB meno VA è uguale a 0. Okay? Torniamo indietro di un passo, vediamo come era definito questo potenziale. Era energia potenziale elettrica per unità di carica. Quindi se VB meno VA è 0, anche UB meno UA è 0. Perché ricordate, V è sempre uguale a U su Q. Quindi che vuol dire? Che anche l'energia potenziale elettrica in questi due punti è uguale. Ok? Ci siete? E quindi differenza energia potenziale elettrica tra questi due punti è 0. Quindi andiamo a considerare lo spostamento di una carica da un punto all'altro. Che cos'è per definizione questa quantità qui? Il lavoro compiuto dalle forze elettriche durante questo spostamento, con un meno davanti però, ok? Che è uguale a meno lavoro quando ci spostiamo da A a B. Ok? Quindi che cosa abbiamo capito? Che il lavoro per spostare una carica tra due punti qualsiasi, e anche questo è importante, questi punti sono arbitrari, io posso metterli vicini quanto mi pare o lontani quanto mi pare. Il lavoro per spostare una carica lungo una superficie equipotenziale è sempre 0. Ok? Il lavoro compiuto da che? Dalle forze elettriche. Qual è l'unica situazione nella quale il lavoro compiuto dalle forze elettriche, qualunque siano questi due punti, è sempre 0? Se questi due punti fossero fissi qui, potrebbe anche essere che la forza elettrica compie, non so, 3 joule per arrivare fino a qui, meno 3 joule per arrivare fino a qui, questa equazione sarebbe vera comunque, perché il lavoro totale sarebbe 0. Ma non è così, perché questi due punti, ripeto, sono arbitrari, quindi questo vale per qualunque coppia di posizioni. Quindi l'unica possibilità che abbiamo, l'unica conclusione possibile che dobbiamo trarre è che qualcuno, anzi molti l'hanno già detto, la forza elettrica è sempre perpendicolare allo spostamento, in ogni punto, perché è l'unico modo, visto che quei due punti sono arbitrari, perché il lavoro totale sia 0. È chiaro questo passaggio? Quindi ve lo posso scrivere, forza elettrica sempre perpendicolare, per esempio, al delta S, allo spostamento. Ok? Che potrebbe essere un delta S qualunque. Visto che la forza elettrica, che cos'è la forza
elettrica?
Per la carica, quindi abbiamo finito. Perché la carica, abbiamo scritto che il campo elettrico è sempre perpendicolare a questo spostamento. Visto che questo spostamento avviene lungo la superficie, è sempre tangente alla superficie, non abbiamo altra scelta che ammettere il fatto che il campo elettrico è sempre perpendicolare a una superficie equipotenziale, proprio perché quella superficie per definizione è equipotenziale. In altre parole, in modo forse meno con meno passaggi, però più sintetico, come ha detto un vostro compagno, se quella superficie, o meglio, se non ci fosse un campo elettrico puramente perpendicolare, e quindi l'angolo non fosse 90 gradi, ma fosse, sto parlando dell'angolo tra la superficie che noi trattiamo come equipotenziale e il campo elettrico, ma fosse 45, 30, 170, quello che volete, ci sarebbe una componente di campo elettrico tangente alla superficie. Un po' di campo, parlo molto colloquialmente, un po' di campo elettrico sarebbe perpendicolare e un po' tangente, quindi la componente tangente non sarebbe nulla. E quindi la carica si muoverebbe fino a minimizzare l'energia potenziale, un po' come abbiamo visto nel conduttore, e quindi fino ad annullare il campo elettrico. Quindi proprio per il fatto che quello è un equipotenziale, il campo elettrico è sempre perpendicolare adesso. Ok? È chiaro questo ragionamento? Sì o no? No? Chi è che ha detto no?
scende l'Immacolata. No?
Sì, cerco di specializzare. No, perché... Quello non è equipotenziale, vuol dire che il potenziale è uguale dappertutto. Ok? Quindi vuol dire che anche l'energia potenziale è uguale dappertutto. Quindi vuol dire, siccome la differenza del gioco potenziale si definisce attraverso il lavoro, che spostandoci tra due punti qualsiasi, la forza elettrica non compie un lavoro. Quindi le forze elettriche devono essere sempre perpendicolari allo spostamento, e lo spostamento per definizione è sempre parallelo alla superficie. Quindi le forze elettriche sono sempre perpendicolari alla superficie. Siccome la forza elettrica è sempre parallela al campo elettrico, anche il campo elettrico è sempre perpendicolare alla superficie, perché è una superficie. Meglio? Ok. E questo è quello che vi ho detto. Un'altra osservazione che possiamo fare sugli altri potenziali o un'altra cosa che possiamo andare a vedere, perché è semplice, è il comportamento di un conduttore sempre immerso nel campo elettrico, come abbiamo visto precedentemente. Quello a cui voglio arrivare, lo vedete già, un conduttore è sempre un equipotenziale, quindi qualunque conduttore si trova sempre tutto allo stesso potenziale, chiaramente definito un certo riferimento. Perché? Intanto una risposta veloce è quella che abbiamo visto l'altra volta. Visto che il campo elettrico all'interno di un conduttore è zero, anche le forze elettriche all'interno di un conduttore sono zero. Ricordate che il campo elettrico all'interno di un conduttore è zero perché le cariche si separano e creano un campo elettrico secondario che annulla il primario. Sì o no? Se le forze elettriche sono zero all'interno di un conduttore, quanto sarà il lavoro compiuto dalle forze elettriche nello spostare una carica da un punto tra due punti qualsiasi all'interno del conduttore? Zero. E quindi la differenza di energia potenziale, se non lo fosse, se il conduttore, la superficie del conduttore non fosse nel più potenziale, ci sarebbe una forza netta, quindi una componente di campo elettrico netta che accelera le cariche, e queste si sposterebbero fino a quando? Ricordate, tutto si sposta verso una condizione di differenza di energia potenziale zero, ma differenza di energia potenziale zero vuol dire differenza di potenziale zero. C'è un'equivalenza tra le due cose, mi raccomando, la differenza è solo la carica che sente questa situazione energetica. Ricordo che il potenziale è una quantità che abbiamo definito per liberarci della dipendenza dalla carica esploratrice. Quindi sono considerazioni un po' concettuali che si fanno partendo sempre dalle definizioni di base di queste quantità energetiche per derivare i comportamenti di questi oggetti. Vedremo che ci torneranno utili quando analizzeremo i circuiti. Chi è di voi, forse molti che si sono già occupati di analisi dei circuiti, leggi di Kirchhoff? Quasi tutti? Ok, va bene. Rispondiamo a qualche quiz, tanto per vedere se abbiamo capito. Poi ci fermiamo per un pochino.
Giustissimo.
Allora, qui abbiamo qualche domanda rapida sul potenziale per vedere se riusciamo. Abbiamo capito il comportamento di questa nuova quantità. Io insisto abbastanza, mi dilungo un po' sul potenziale elettrico perché, nonostante sia una definizione, energia potenziale elettrica per unità di carica, poi all'atto pratico, almeno per alcuni, risulta un po' difficile da maneggiare correttamente, specialmente dal punto di vista concettuale. Allora, due sfere conduttrici separate da una grande distanza. Una grande distanza che vuol dire? Vuol dire distanza infinita. Non si sentono tra di loro, non subiscono l'influenza l'una dell'altra. Entrambe portano la stessa carica positiva a Q. Il conduttore A raggiunge il conduttore B. Qual è il conduttore sulla quale superficie il potenziale è maggiore? A o B? Perché B?
Perché
è raggio minore, questo è facile. B. Se io ho questi conduttori in quella situazione lì dove B era un potenziale più alto, li collego con un filo conduttore, quindi vado lì, ci metto il filo, quindi questa distanza molto grande ora è coperta da un conduttore. Che cosa succede? Ai potenziali e alle cariche che sono accumulate sul conduttore
aumenta.
Che risposta abbiamo a disposizione? V maggiore VB, V uguale a VB, V minore di VB. Uguale? Perché? Le cariche si muovono, ma questa è la risposta alla domanda B, è giusto, ma che cosa potremmo dire alternativamente? Se volessimo, è giusto ragionare in termini di cariche che si muovono, ma possiamo dire una cosa forse ancora più semplice. Esatto, che cos'è questo? Questo che sto cercando di evidenziare, non ti riesco, comunque l'insieme di A, B e il filo è diventato un conduttore. I conduttori sono sempre equipotenziali e quindi la risposta è quella di mezzo. Cosa succede alla carica su A? Aumenta o diminuisce? Ricordate che le cariche spontaneamente si spostano sempre da un luogo di energia potenziale elettrica più alta e quindi di potenziale elettrico più alto ad uno più basso di loro e quindi si sposteranno probabilmente da B ad A e quindi la carica su A aumenterà e quindi quale sarà il risultato? Che il potenziale che il potenziale su A e B, quindi il potenziale sull'intero conduttore, non sarà uguale né a quello di A, cioè né al potenziale precedente, non sarà uguale al potenziale precedente né di A che né di B. Ok? Si crea un nuovo equilibrio ad un nuovo potenziale che sarà evidentemente tra i due valori e la carica su A aumenta. Ok, quindi abbiamo capito, fermiamoci un pochino e poi andiamo avanti con il condensatore.